Grazie a voi. Grazie per il vostro affetto, il vostro amore per la Chiesa, per il Papa. Grazie. Eminenza, cari fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, è per me un dono particolare della Provvidenza che prima di lasciare il Ministero Petrino possa ancora vedere il mio clero, il clero di Roma. Sempre una grande gioia vedere come la Chiesa vive, come a Roma la Chiesa è vivente, ci sono pastori che nello spirito del Pastore Supremo guidano il crescere del Signore. È un clero realmente cattolico, universale, e questo risponde all'essenza della Chiesa di Roma in sé, portare l'universalità, la cattolicità di tutte le genti, di tutti le razze, di tutte le culture. Nello stesso tempo sono molto grato al Cardinal Vicario che aiuta a risvegliare, a ritrovare le vocazioni nella Roma stessa, perché se Roma da una parte deve essere la città dell'universalità, deve essere anche una città con una propria forte, robusta fede dalla quale nascono anche vocazioni, e sono convinto che con l'aiuto del Signore possiamo trovare le vocazioni che Egli stesso ci dà, guidarle, aiutarle a maturare e così servire per il lavoro nella vigna del Signore. Oggi avete confessato davanti alla tomba di San Pietro il credo. Nell'anno della fede mi sembra un atto molto opportuno, necessario forse, che il clero di Roma si riunisca alla tomba dell'Apostolo al quale il Signore ha detto: a te confido la mia Chiesa, sopra di te costruisco la mia Chiesa. Davanti al Signore, insieme con Pietro, avete confessato: tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivo. Così cresce la Chiesa, insieme con Pietro, confessare Cristo e seguire Cristo. E facciamo questo sempre. Io sono molto grato per la vostra preghiera che ho sentito, ho detto mercoledì quasi fisicamente. Anche se mi ritiro adesso, in preghiera sono sempre vicino a tutti voi e sono sicuro che anche voi sarete vicini a me, anche se per il mondo rimango nascosto. Per oggi, secondo le mie condizioni della mia età, non potevo preparare un grande vero discorso, come si potrebbe aspettare, ma piuttosto penso a una piccola chiacchierata sul Concilio Vaticano II come io l'ho visto. Comincio con un aneddoto. Io ero stato nominato nel 59 professore all'Università di Bonn, dove studiano i studenti seminaristi della diocesi di Colonia, di altre diocesi circostanti. Così sono venuto in contatto con il cardinale di Colonia, cardinale Frings, e il cardinal Siri di Genova, nel, mi sembra, 61, aveva organizzato una serie di conferenze di diversi cardinali europei sul concilio e aveva invitato anche l'arcivescovo di Colonia a tenere una delle conferenze col titolo «Il concilio e il mondo del pensiero moderno». Il cardinale mi ha invitato, il più giovane dei professori, di scrivergli un progetto. Il progetto gli è piaciuto e ha proposto alla gente in Genova questo testo come io l'avevo scritto. Poco dopo Papa Giovanni lo invita a venire e lui era pieno di timore che avrebbe potuto farsi qualcosa di non corretto, di falso, e sarebbe citato per un rimprovero, forse anche per togliergli la porpora. Sì, quando il suo segretario lo ha vestito per l'udienza ha detto: forse porto adesso l'ultima volta questa roba. Poi è entrato Papa Giovanni, va incontro, lo abbraccia, dice: grazie Eminenza, lei ha detto le cose che io volevo dire ma non ho trovato le parole. E così. Così il cardinale sapeva che ero sulla strada giusta e mi ha invitato di andare con lui al concilio, prima come suo esperto personale, poi nel corso del primo periodo, forse in novembre 62, sono stato nominato anche perito ufficiale del concilio. Allora noi siamo andati al concilio con, non solo con gioia, ma con entusiasmo. Era un'aspettativa incredibile. Speravamo che tutto dovrebbe rinnovarsi, realmente venire un nuovo Pentecoste, una nuova era della Chiesa, perché la Chiesa era ancora abbastanza robusta in quel tempo, la prassi domenicale ancora buona, anche le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa erano già un po' ridotte, ma ancora sufficienti. Ma tuttavia si sentiva che la Chiesa non va avanti, ma si diminuisce, che sembra piuttosto una realtà del passato e non la portatrice del futuro. E adesso speravamo che questa relazione si rinnovi, si cambi, che la Chiesa di nuovo sarebbe forza del domani e forza dell'oggi. E abbiamo saputo che, diciamo, la relazione tra la Chiesa e il periodo moderno dall'inizio era un po' contrastante, cominciando con l'errore della Chiesa nel caso di Galilei, e si pensava di correggere questo inizio sbagliato e di trovare di nuovo l'insieme tra la Chiesa e le forze migliori del mondo per aprire il futuro dell'umanità, per aprire il vero progresso. Così eravamo pieni di speranza, di entusiasmo e anche di, diciamo, volontà di fare il nostro per questa cosa. Mi ricordo che come modello negativo era considerato il Sinodo Romano. Si disse, non so se era vero, che avrebbero nella Basilica San Giovanni letto i testi preparati e la gente avrebbe, i membri del Sinodo, acclamato, approvato, applaudendo, e così si sarebbe svolto il Sinodo. I vescovi hanno detto: no, così non facciamo, noi siamo vescovi, siamo noi stessi soggetto del Sinodo, non vogliamo soltanto approvare quanto è stato fatto, ma vogliamo essere noi il soggetto, i portatori del Concilio. Così anche il cardinale Frings, che era famoso per la fedeltà assoluta, quasi scrupolosa, al Santo Padre, ma qui ha detto: qui siamo in alta funzione, il Papa ci ha convocato per essere padri, per essere come Concilio Ecumenico, un soggetto che rinnova la Chiesa, così vogliamo prendere questa nostra parte. Il primo momento nel quale questo atteggiamento si mostrava era subito il primo giorno. Erano state previste per questo primo giorno le elezioni delle commissioni e erano preparate in modo, si cercava imparziale, le liste, le nominative. Era andato a votare queste liste, ma subito i padri hanno detto: no, non vogliamo semplicemente votare liste già fatte, siamo noi il soggetto, doveva spostare le elezioni, perché i padri stessi volevano conoscersi un po', volevano loro stessi preparare anche delle liste, così è stato fatto. Erano il cardinale Lienard di Lille e il cardinale Frings di Colonia che hanno pubblicamente detto: così no, noi vogliamo fare le nostre liste e eleggere i nostri candidati. Non era un atto rivoluzionario, ma era un atto di coscienza, di responsabilità da parte conciliari. Così cominciava una forte attività di conoscersi orizzontalmente gli uni e gli altri, cosa che non era il caso. Abbiamo avuto in Collegio dell'Anima, dove abitavo, molte visite, il cardinale era molto conosciuto, che ha invocato, abbiamo visto cardinali del mondo. Mi ricordo bene della figura alta e snella di Monsignor Etchegaray, che era segretario della Conferenza Episcopale Francese. di incontri con cardinali, eccetera. E questo era tipico poi per tutto il concilio, piccoli incontri trasversali, così ho conosciuto grandi figure come Cardinale Padre de Lubac, Danielou, Congar, eccetera. Abbiamo conosciuto vescovi, mi ricordo particolarmente del vescovo Elchangy di Strasburgo, eccetera. E questa era già un'esperienza della universalità della Chiesa e della realtà concreta della Chiesa, che non semplice riceve imperativi dall'alto, ma insieme cresce e va avanti sempre sotto la guida naturalmente del successore di Pietro. Tutti, come detto, venivano con grandi aspettative. Non era mai stato realizzato un concilio di queste dimensioni, ma non tutti sapevano come fare. I più preparati, diciamo quelli con intenzioni più definite, erano l'Episcopato francese, tedesco, belga, olandese, la cosiddetta Alleanza Renana. E nella prima parte del concilio erano loro che indicavano la strada, poi si è velocemente allargata l'attività e tutti sempre più hanno partecipato nella creatività del concilio. I francesi e i tedeschi avevano diversi interessi comuni, anche con sfumature abbastanza diverse. Prima iniziale, semplice, apparentemente semplice intenzione era la riforma della liturgia, che aveva già cominciato con Pio XII, che aveva già riformato la Settimana Santa. Seconda, l'ecclesiologia, terza, la parola di Dio, la rivelazione. E finalmente anche l'ecumenismo. E i francesi, molto più che i tedeschi, avevano ancora il problema di trattare sulla situazione relazione di Chiesa e mondo. Cominciamo con il primo. Dopo la prima guerra mondiale era cresciuta proprio nell'Europa centrale occidentale il movimento liturgico, una riscoperta della ricchezza e profondità della liturgia, che era finora quasi chiusa nel missale romano del sacerdote, mentre la gente pregava con propri libri di preghiera, che erano non brutti, erano fatti secondo il cuore delle genti, così che si cercava di tradurre i continenti alti, il linguaggio alto della liturgia classica, in parole più emozionali, più vicini al cuore della popolo, ma erano quasi due liturgie parallele: il sacerdote con i chierichetti che celebrava la messa secondo il missale e i laici che pregavano nella messa con i loro libri di preghiera insieme, sapendo sostanzialmente che cosa rezza nell'altare. Ma no, adesso era stata riscoperta proprio la bellezza, la profondità, la ricchezza storica, umana, spirituale del messale e la necessità che non solo un rappresentante del popolo, un piccolo chierichetto, disse et cum spiritu tu, eccetera, ma che sia realmente un dialogo tra sacerdote e popolo, che realmente la liturgia dell'altare, la liturgia del popolo sia una unica liturgia, una partecipazione attiva, che le ricchezze arrivarono al popolo e così sia riscoperta, rinnovata la liturgia. Io trovo adesso retrospettivamente che era molto bene cominciare con la liturgia, così appare il primato di Dio, il primato della adorazione. Opere Dei nihil preponato, questa parola della regola di San Benedetto, così appare come la suprema regola del concilio. Qualcuno aveva criticato che il concilio parlava su tante cose, ma non su Dio. Ha parlato su Dio e era il primo atto e sostanziale parlare su Dio e aprire tutta la gente, tutto il popolo santo per l'adorazione di Dio nella comune celebrazione della liturgia del corpo e sangue di Cristo. In questo senso, oltre i fattori pratici che sconsigliavano cominciare subito con temi controversi, era, diciamo, realmente un atto di provvidenza che nell'inizio del concilio sta la liturgia, sta Dio, sta l'adorazione. Adesso non vorrei entrare in dettagli della discussione, ma vale la pena sempre tornare oltre le esecuzioni pratiche al concilio stesso, la sua profondità e le sue idee essenziali. Erano, direi, diverse, soprattutto il mistero pasquale come centro dell'essere cristiano e quindi della vita cristiana, dell'anno, del tempo cristiano, espresso nel tempo pasquale e nella domenica, che è sempre il giorno della risurrezione. Sempre di nuovo cominciamo il nostro tempo con la risurrezione, con l'incontro con il risorto, e dall'incontro con il risorto andiamo al mondo. In questo senso è peccato che oggi sia trasformato la domenica in fine settimana, mentre è la prima giornata, è l'inizio. Interiormente dobbiamo tenere presente questo, che è l'inizio della creazione e l'inizio della ricreazione della Chiesa, incontro col Creatore e con Cristo risorto. Ma anche questo duplice contenuto della domenica è importante. Il primo giorno c'è festa della creazione, stiamo sul fondamento della creazione, crediamo nel Dio creatore, e incontro con il risorto che rinnova la creazione, il suo vero scopo, creare un mondo che risposta all'amore di Dio. Poi erano principi l'intelligibilità, invece di essere chiuso in una lingua non conosciuta, non parlata, e anche la partecipazione attiva. Purtroppo questi principi sono stati anche malintesi. Intelligibilità non dice banalità, perché i grandi testi della liturgia, anche se parlati, grazie a Dio, in lingua materna, non sono facilmente intelligibili. Hanno bisogno di una formazione permanente del cristiano perché cresca e entri sempre in più in profondità del mistero e che si possa comprendere. E anche la parola di Dio, se penso giorno per giorno, le letture dell'Antico Testamento, anche le letture delle epistole paoline, Vangeli, chi potrebbe dire chi capisce subito solo perché nella propria lingua? Solo una formazione permanente del cuore e della mente può realmente creare intelligibilità e una partecipazione che più che un'attività esteriore, che è un entrare della persona, del mio essere, nella comunione della Chiesa e così nella comunione con Cristo. Secondo tema, la Chiesa. Sappiamo che il Concilio Vaticano I era interrotto a causa della guerra tedesco-francese e così rimasto con una unilateralità, con un frammento, perché la dottrina sul primato, che è stata definita, grazie a Dio, in quel momento storico per la Chiesa, era molto necessaria per il tempo seguente, era soltanto un elemento in un'ecclesiologia più vasta, prevista, preparata. Così era rimasto il frammento e si poteva dire, se rimane il frammento così com'è, tendiamo a una unilateralità, come Chiesa sarebbe solo primato. E quindi già dall'inizio era questa intenzione di completare in una data da trovare l'ecclesiologia per una ecclesiologia completa. E anche qui le condizioni sembravano molto buone, perché dopo la Prima Guerra Mondiale era rinato il senso della Chiesa in nuovo modo. Romano Guardini disse, nelle anime comincia a risvegliarsi la Chiesa, e un vescovo protestante parlava del secolo della Chiesa. E rinato, è ritrovato soprattutto il concetto che era previsto anche dal Vaticano I del corpo mistico di Cristo. Si voleva dire e capire che la Chiesa non è una organizzazione, qualcosa di strutturale, giuridico, istituzionale, anche questo, ma è un organismo, una realtà vitale che entra nella mia anima, così che io stesso, proprio con la mia anima credente, sono elemento costruttivo della Chiesa come tale. In questo senso Pio XII aveva scritto la enciclica Mystici Corporis Christi come un passo verso un completamento della ecclesiologia del Vaticano I. Direi la discussione teologica degli anni 30, 40 era completamente, anche 20, sotto questo segno della parola Mystici Corporis, una scoperta che ha creato tanta gioia in quel tempo. E anche in questo contesto è cresciuta la formula: noi siamo la Chiesa. La Chiesa non è una struttura, qualcosa. Noi stessi cristiani insieme siamo tutti il corpo vivo della Chiesa. E naturalmente questo vale nel senso che noi, il vero noi dei credenti, insieme con l'io di Cristo, è la Chiesa, ognuno di noi, non un noi, un gruppo che si dichiara Chiesa. No, questo noi siamo Chiesa, esige proprio il mio inserimento nel grande noi dei credenti di tutti i tempi e luoghi. Quindi, prima idea, completare la ecclesiologia in modo teologico, ma poi si canta anche in modo strutturale, cioè accanto alla successione di Pietro e la sua funzione unica, definire anche meglio la funzione dei vescovi del corpo episcopale. E per fare questo è stata trovata la parola collegialità, molto discussa, con discussioni accanite, direi, un po' esagerate anche. Ma era la parola, forse sarebbe anche un'altra, ma serviva questa per esprimere che i vescovi insieme sono la continuazione dei dodici, del corpo degli apostoli. Abbiamo detto solo un vescovo, quello di Roma, è successore di un determinato apostolo, di Pietro. Tutti gli altri diventano successori degli apostoli entrando nel corpo che continua il corpo degli apostoli. E così proprio il corpo dei vescovi, il collegio, è la continuazione del corpo dei dodici, è così la sua necessità, la sua funzione, i suoi diritti e doveri. Appariva a molti come una lotta per potere, e forse qualcuno anche ha pensato al suo potere, ma sostanzialmente non si trattava di potere, ma della complementarietà dei fattori e della completezza del corpo della Chiesa con i vescovi successori degli apostoli come elementi portanti, e ognuno di loro è elemento portante della Chiesa insieme con questo grande corpo. Questi erano, diciamo, i due elementi fondamentali, e nella ricerca di una visione teologica completa della ecclesiologia, nel frattempo, dopo gli anni 40, negli anni 50, era già rinata un po' di critica nel concetto di corpo di Cristo mistico, sarebbe troppo mistico, troppo esclusivo. Era stato messo in gioco il concetto di popolo di Dio, e il Concilio giustamente ha accettato questo elemento, che nei padri è considerato come espressione della continuità tra Antico e Nuovo Testamento. Nel testo del Nuovo Testamento la parola laos to teu, corrispondente ai testi dell'Antico Testamento, significa, con, mi sembra, solo due eccezioni, l'antico popolo di Dio, gli ebrei, che tra i popoli goyim del mondo sono il popolo di Dio, e gli altri, noi pagani, non siamo di per sé il popolo di Dio. Diventiamo adesso figli di Abramo, e questo popolo di Dio, entrando in comunione con il Cristo, che è l'unico seme di Giacobbe, di Abramo, e entrando in comunione con lui, essendo uno con lui, siamo anche noi popolo di Dio. Cioè il concetto popolo di Dio implica continuità dei testamenti, continuità della storia di Dio, con il mondo, con gli uomini, ma implica anche l'elemento cristologico. Solo tramite la cristologia diveniamo popolo di Dio, e così si combinano i due concetti. E il concilio ha deciso di creare una costruzione trinitaria dell'ecclesiologia: popolo di Dio, Padre, corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo. Ma solo dopo il concilio è stato messo in luce un elemento che si trova un po' nascosto anche già nel concilio stesso, cioè il nesso tra popolo di Dio e corpo di Cristo è proprio la comunione con Cristo nell'unione eucaristica. Qui diventiamo corpo di Cristo, cioè la relazione tra popolo di Dio e corpo di Cristo crea una nuova realtà, cioè la comunione. E dopo il concilio è stato trovato, direi, che il concilio in realtà ha trovato, guidato a questo concetto comunione come concetto centrale. Direi filologicamente nel concilio non è ancora totalmente maturo, ma è frutto di concilio che il concetto di comunione diventa sempre più l'espressione dell'essenza della Chiesa, comunione in le diverse dimensioni, comunione col Dio Trinitario, che è stesso comunione tra Padre, Figlio e Spirito Santo, comunione sacramentale, comunione concreta nell'Episcopato e nella vita della Chiesa. Ancora più conflittuale era il problema della rivelazione. Qui si trattava della relazione tra scrittura e tradizione, e soprattutto qui erano interessati gli esegeti di una maggiore libertà. Si sentivano un po', diciamo, in una situazione di negatività nei confronti dei protestanti, che facevano le grandi scoperte, mentre i cattolici sentivano un po' handicappati dalla necessità di sottomettersi al magistero. Quindi era in gioco una lotta anche molto concreta: quale libertà hanno gli eseceti, come si legge bene la scrittura, che cosa vuol dire tradizione. Era una battaglia molto pluridimensionale che adesso non posso mostrare, ma importante è che certamente la scrittura è la parola di Dio e la Chiesa sta sotto la scrittura, obbedisce alla parola di Dio e non sta sopra la scrittura. E tuttavia la scrittura è scrittura soltanto perché c'è la Chiesa viva, il suo soggetto vivo. Senza il soggetto vivo della scrittura, della Chiesa, la scrittura è solo un libro e si apre a diverse interpretazioni e non dà una ultima chiarezza. Qui la battaglia, come detto, era difficile. Era decisivo un intervento di Papa Paolo VI, e questo intervento mostra tutta la delicatezza del padre, la sua responsabilità per l'andamento del concilio, ma anche il suo grande rispetto per il concilio. Era nata l'idea che la scrittura è completa, tutto si trova, quindi non si ha bisogno della tradizione, e quindi il magistero non ha niente da dire. Poi il Papa ha trasmesso al concilio, mi sembra, 14 formule di una frase da inserire nel testo sulla rivelazione, e ci dava ai padri la libertà di scegliere uno dei 14, ma disse uno deve essere scelto per rendere completo il testo. Io mi ricordo più o meno della formula non omnes certitudo di veritatibus fidei potest sumi ex sacra scrittura. Cioè la certezza della Chiesa sulla fede non nasce soltanto da un libro isolato, ma ha bisogno del soggetto Chiesa illuminato, portato dallo Spirito Santo. Solo così poi la scrittura parla e ha tutta la sua autorevolezza. Questa frase, e abbiamo scelto nella commissione dottrinale una delle 14 formule, è decisiva, direi, per mostrare la indispensabilità, la necessità della Chiesa, e così capire che cosa vuol dire tradizione, il corpo vivo nel quale vive dagli inizi questa parola e dal quale riceve la sua luce, nel quale è nata, perché già il fatto del canone è un fatto ecclesiale, che queste scritte sono la scrittura, risulta dalla illuminazione della Chiesa che ha trovato in sé questo canone di scritture. Ha trovato, non creato, ma trovato, e sempre solo in questa comunione della Chiesa viva si può anche realmente capire, leggere la scrittura come parola di Dio, come parola che ci guida nella vita e nella morte. Come detto, questa era una lite abbastanza difficile, ma grazie al Papa e grazie, diciamo, alla luce dello Spirito Santo che era presente nel Concilio, è stato creato un documento che è uno dei più belli e anche innovativi di tutto il Concilio, che deve essere ancora molto più studiato, perché anche oggi la esegesi tende di leggere la scrittura fuori chiesa, fuori fede, solo nel cosiddetto spirito del metodo storico critico, metodo importante, ma mai così che può dare ultime sull'azione con una ultima certezza, solo se crediamo che queste non sono parole umane, sono parole di Dio, e solo se vive il soggetto vivo al quale ha parlato, parla Dio, possiamo bene interpretare la Sacra Scrittura. E qui c'è ancora, come ho detto nelle prefazioni del mio libro successivo, molto da fare per arrivare a una lettura realmente nello spirito del Concilio. Qui l'applicazione del Concilio ancora non è completa, ancora da fare. Finalmente, ecumenismo, non vorrei adesso entrare in questi problemi, ma era ovvio, soprattutto dopo le passioni dei cristiani nel tempo del nazismo, che i cristiani possono trovare l'unità, almeno cercare l'unità, ma anche che solo Dio può dare l'unità. In questo cammino siamo ancora. Adesso, con questi temi, l'Alleanza Renana, per così dire, aveva fatto il suo lavoro. La seconda parte del Concilio è molto più ampia. Adesso appare con grande urgenza il tema mondo di oggi, epoca moderna e Chiesa, e con questo i temi responsabilità per la costruzione di questo mondo, della società, responsabilità per il futuro di questo mondo, e speranza escatologica, responsabilità etica del cristiano, da dove trova le sue guide, e poi libertà religiosa, progresso e tutto questo, e relazione con le altre religioni. Adesso sono entrate in discussione veramente tutte le parti del Concilio, non solo l'America, Stati Uniti, con forte interesse per la libertà religiosa. Nel terzo periodo hanno detto al Papa: noi non possiamo tornare a casa senza in bagaglio una dichiarazione sulla libertà religiosa votata dal Concilio. Il Papa tuttavia ha avuto la fermezza e la decisione, la pazienza di portare il testo al quarto periodo per trovare una maturazione e un consenso abbastanza completo tra i padri del Concilio. Dico, non solo gli americani sono adesso entrati con grande forza nel gioco del Concilio, ma anche America Latina, sapendo bene della miseria del popolo di un continente cattolico e della responsabilità della fede per la situazione di questi uomini. E così anche l'Africa, l'Asia ha visto la necessità del dialogo interreligioso. Sono cresciuti problemi che noi tedeschi, devo dire, inizio non avevamo visto. Non posso adesso descrivere tutto questo. Il grande documento Gaudium et Spes descrive e ha analizzato molto bene il problema tra escatologia cristiana e progresso mondano, tra responsabilità per la società di domani e la responsabilità del cristiano davanti all'eternità, e così anche rinnovato l'etica cristiana, le fondamentazioni. Ma inaspettatamente è cresciuto fuori di questo grande documento un documento che rispondeva in modo più sintetico e più concreto alle sfide del tempo, cioè nostre etate. Dall'inizio c'erano presenti i nostri amici ebrei che hanno detto, soprattutto anche a noi tedeschi, ma non solo a noi, che dopo gli avvenimenti tristi di questo secolo nazista, di questo decennio nazista, la Chiesa Cattolica deve dire una parola sull'Antico Testamento, sul popolo ebraico, e hanno detto, anche se è chiaro che la Chiesa non è responsabile per questa Shoah, erano cristiani che hanno fatto, in gran parte cristiani, che hanno fatto questi crimini, dobbiamo approfondire, rinnovare la coscienza cristiana, anche se sappiamo bene che i veri credenti sempre erano resistenti contro queste cose. E così era chiaro che la relazione con il mondo del popolo antico di Dio deve essere riflettuto. Si capisce anche che i paesi arabi, i vescovi dei paesi arabi, non erano felici su questa cosa, temevano un po' una glorificazione dello Stato di Israele, che non volevano naturalmente. Hanno detto bene, una indicazione veramente teologica sul popolo ebraico è bene, necessaria, ma se parlate su questo, parlate anche sull'Islam. Solo così siamo in equilibrio, anche l'Islam è una grande sfida e la Chiesa deve chiarire anche la sua relazione all'Islam. Una cosa che noi in quel momento non abbiamo tanto capito, un po' ma non tanto, oggi sappiamo come era necessario. E quando abbiamo cominciato di lavorare quindi anche sull'Islam, ci hanno detto, ma ci sono anche altre religioni del mondo, tutta l'Asia, pensate al buddismo, all'induismo. E così è creato, invece di una dichiarazione iniziale, inizialmente pensata solo sul popolo di Dio antico, un testo sul dialogo interreligioso, anticipando quando solo 30 anni fa, 30 anni dopo, si è mostrato in tutta la sua intensità e importanza. Non potrei adesso entrare, ma se si legge il testo si vede che è molto denso e preparato realmente da persone che conoscevano la realtà, e indica brevemente con poche parole l'essenziale, così anche il fondamento di un dialogo nella differenza, nella diversità, nella fede alla unicità di Cristo che è uno. E non è possibile pensare per un credente che le religioni sarebbero tutte variazioni di un tema, no. C'è una realtà del Dio vivente che ha parlato e è un Dio, è un Dio incarnato. Quindi una parola di Dio che è realmente parola di Dio, ma c'è esperienza religiosa con una certa luce umana della creazione, e quindi necessario e possibile entrare in dialogo e così aprire l'uno all'altro e aprire tutti alla pace di Dio, di tutti i suoi figli, di tutta la sua famiglia. Quindi questi due documenti, libertà religiosa e nostra etate, connessi con Gaudium et Spes, sono una trilogia molto importante, la cui importanza si è mostrata solo nel corso dei decenni e ancora stiamo lavorando per capire meglio questo insieme tra unicità della rivelazione di Dio, unicità dell'unico Dio incarnato in Cristo e la moltiplicità delle religioni con quali cerchiamo la pace, anche il cuore aperto per la luce dello Spirito Santo che illumina e guida a Cristo. Vorrei adesso aggiungere ancora un terzo punto. C'era il concilio dei padri, il vero concilio, ma c'era anche il concilio dei media. Era quasi un concilio per sé e il mondo ha percepito il concilio tramite questi, tramite i media, quindi il concilio immediatamente efficiente arrivato al popolo era quello dei media, non quello dei padri. E mentre il concilio dei padri si realizzava nell'interno della fede, era un concilio della fede che cerca l'intellectus, che cerca comprendersi, che cerca comprendere i segni di Dio in questo momento, che cerca di rispondere alla sfida di Dio in questo momento e di trovare nella parola di Dio la parola per oggi e domani, mentre tutto il concilio, come detto, si muove nell'interno della fede come fides creans, querens intellectum. Il concilio dei giornalisti non si è realizzato naturalmente entro la fede, ma entro le categorie dei media di oggi, cioè fuori della fede con una ermeneutica diversa. Era un'ermeneutica politica per i media. Il concilio era una lotta politica, una lotta di potere tra diversi correnti nella Chiesa. Era ovvio che i media hanno preso posizione per quella parte che loro appariva quella confacente con il mondo loro, cioè quelli che cercavano la decentralizzazione della Chiesa, il potere per i vescovi e poi tramite la parola popolo di Dio il potere del popolo dei laici, cioè questa triplice questione, potere del Papa, poi trasferito potere dei vescovi, potere di tutti, sovranità popolare. Era naturalmente per loro questa la parte da approvare, da promulgare, da aiutare. E così anche nella liturgia non si interessava la liturgia come atto della fede, ma come una cosa dove si fa cose comprensibili, una cosa di attività della comunità, una cosa profana. E sappiamo che c'era una tendenza che si fondava anche storicamente di dire la sacralità è una cosa pagana, eventualmente anche dell'Antico Testamento. Nel Nuovo vale solo Cristo è morto fuori, cioè fuori delle porte, cioè nel mondo profano. Sacralità da finire, profanità anche del culto. Culto non è culto, ma un atto dell'insieme, della partecipazione comune. E così anche partecipazione come attività e queste traduzioni, banalizzazione dell'idea del concilio sono state virulenti nella prassi dell'applicazione della riforma liturgica che erano nate in una visione del concilio fuori della sua propria chiave della fede e così anche nella questione della scrittura, scrittura in libro storico, da trattare storicamente nient'altro e così via. E sappiamo come questo concilio dei media era questo, accessibile a tutti, quindi questo dominante, più efficiente, e ha creato tante calamità, tanti problemi. tante realmente miserie, seminari chiusi, conventi chiusi, liturgia banalizzata, e il vero concilio ha avuto difficoltà di concretizzarsi, di realizzarsi. Il concilio virtuale era più forte che il concilio reale, ma la forza reale del concilio era presente e man mano sempre più si realizza e diventa la vera forza che poi anche è vera riforma, vero rinnovamento della Chiesa. Mi sembra 50 anni dopo il concilio vediamo come questo concilio virtuale rompe, si perde e appare il vero concilio con tutta la sua forza spirituale. E il nostro compito proprio in questo anno della fede, cominciando con questo anno della fede, di lavorare perché il vero concilio con la sua forza dello Spirito Santo si realizzi e sia realmente rinnovata la Chiesa. Speriamo che il Signore ci aiuti. Io, ritirato con la mia preghiera, sarò sempre con voi e insieme andiamo avanti col Signore nella certezza: vince il Signore. Grazie.